Accogliete la parola di Dio non come parola di uomini, ma qual è veramente, come parola di Dio.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne e così non sono più due ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché? Allora Mosè ha ordinato di dare l'atto di ripudio e di ripudiarla. Rispose loro: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così, ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro che ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che ci sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Parola del Vangelo, cancelli nostri.
Discussione che si poteva immaginare prima o poi tra Gesù e questi ebrei che secondo la legge di Mosè avevano la libertà di ripudiare la moglie, rimandarla a casa, e invece il Signore chiarisce una volta per sempre che questo permesso è stato dato da Mosè a loro per la durezza del loro cuore. All'inizio, dice Gesù, non fu così. E io vi dico che chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, ne sposa un'altra, commette adulterio. Allora, questo è il carattere essenziale del sacramento del matrimonio, indissolubile. Quindi deve essere compiuto nella sincerità del cuore. Se si giura amore, deve esserci amore. Nessun altro motivo, timore, convenienza, opportunità, non so, deve essere una scelta di vita per la vita. Questo umanamente. Poi su questo giuramento di sincerità, di amore umano, Dio mette la sua grazia, mette la sua firma, il sigillo, per cui di due ne abbiamo poi uno solo, una sola carne, dice Gesù. E la parola carne nel senso biblico significa persona. Quindi vivranno come una persona sola, lavoreranno con la stessa intenzione, ragioneranno per completarsi a vicenda per decidere insieme le scelte necessarie e importanti della vita, ma anche le piccole cose, perché poi l'amore è come un ricamo, piano piano si raffina al punto che non si fa nessuna fatica a mettersi nell'altro, nel modo di pensare, di vivere dell'altro e viceversa. Questo è il cammino cristiano nel sacramento del matrimonio. Santo il matrimonio, santa la famiglia. Questa è la trasformazione che deve avvenire nel cuore dell'uomo anche per quanto riguarda il suo amore terreno. Non possiamo pensare che l'amore di Dio è una cosa, va per conto suo, e l'amore per il proprio coniuge è un'altra cosa, va per conto suo. No, è l'azione dello Spirito Santo che trasforma la creatura umana da pianta selvatica a pianta fruttuosa, bene innestata, e quindi deve fruttificare per la vita eterna. Dio chiederà conto: che cosa abbiamo fatto del nostro matrimonio, che cosa abbiamo fatto del nostro battesimo, che cosa abbiamo fatto della nostra cresima, che cosa abbiamo fatto della nostra ordinazione sacra, della nostra professione religiosa, giuramento anche quello. Quindi siamo come un libro aperto dove Dio scrive giorno per giorno quello che accade, quello che decidiamo, quello che chiediamo, quello che riceviamo, tutte e quattro queste cose. Un santo per il mese di agosto, e siamo nel mese dello Spirito Santo, lo sapete, siamo già oltre la metà, il tempo vola, noi siamo impegnati a fare tante cose, non ci pensiamo, quello corre per conto suo. San Rufino e San Cesilio, due amici del Ponto, siccome erano cristiani attivi, cercavano di convertire i pagani, a un certo punto furono denunciati al proconsole romano e furono condannati al carcere. Stando nel carcere, riuscirono a convertire sia il carceriere che il proconsole romano. Allora, chiaramente, questo giudice le libera, dice: beh, adesso sono cristiano anch'io, uscite, siete liberi, andate. E loro vennero in Italia. Rufino si fermò ad Assisi a convertire i pagani e fu eletto il primo vescovo di Assisi. San Rufino, c'è la cattedrale di San Rufino al centro della città. Cesilio venne in Abruzzo e si fermò a Trasacco, nella Marsica, insomma, e lì evangelizzò questo popolo. Però anche egli, che era presbitero, a un certo punto fu accusato, processato e condannato a morte. E diventarono famosi tanto tutti e due questi martiri, e pensate a Assisi, e non solo per San Francesco, certo per noi del 2000 e dal 1300 in poi Assisi si nomina per Francesco, però per secoli questa grande devozione a San Rufino, un vescovo così stupendo, generoso, sapiente e santo. E così la Marsica, Trasacco, San Cesilio, veneratissimo, tuttora. C'è una festa popolare, tradizionale, in cui tanta gente si ritrova anche dei paesi vicini. Io a volte sono stato anche invitato. È una celebrazione bella che ristora lo spirito, perché quella gente che a prima vista è un popolo rozzo e forte, lo diceva Cicerone, diceva ai Romani: se volete fare una guerra la dovete fare o con i marsi, e mai contro i marsi, mai senza i marsi. Se volete vincere una guerra dovete prendere i soldati da quel popolo là. Così è una nota territoriale, etnica, storica, ma a noi interessa la santità di questi due uomini che hanno reso gloria a Dio col proprio martirio. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.
Diciamo insieme.